La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marseglia.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata della settima ossessione di mercoledì 22 gennaio 2025. Siamo arrivati al 18° appuntamento della stagione, un appuntamento che è anche pieno veramente di ospiti. Tra poco parleremo con ben 4 registi che si apprestano a uscire domani nelle sale italiane con il loro film, quindi una puntata molto affollata. Però ci sarà spazio anche per parlare di un film molto atteso, anche per quanto riguarda i premi al cinema, la biopic su Bob Dylan, e sicuramente nell'ultima parte della nostra trasmissione apriremo una pagina doverosa e imprescindibile su David Lynch, che ci ha lasciato con il groppo alla gola, lo dico, ci ha lasciato poco meno di una settimana fa, era giovedì. Avevamo appena concluso la settima ossessione, è arrivata una notizia che non avremmo mai voluto leggere, della scomparsa di David Lynch, il più grande genio che il cinema ha avuto nel Novecento. E lo faremo appunto nell'ultima parte, a nostro modo, come sempre, molto umilmente, con il nostro Jacopo Fioretti. Però, come detto, la puntata è piena zeppa davvero di interventi, di ospiti, di registi. Siamo in attesa di collegarci tra poco con i primi, che sono una coppia di registi, sono Silvia Luzzi e Luca Bellino, che domani porteranno nelle sale cinematografiche un film intitolato Luce, una bellissima sorpresa, un bel film che è passato anche al Festival di Locarno, ambientato in un paese della provincia di Avellino, con protagonista una ragazza che è interpretata molto bene da Marianna Fontana, che conduce una vita molto tranquilla, introversa, ha con sé vicino pochi parenti, un gatto che le fa compagnia, e le sue giornate ruotano attorno a dei turni molto ripetitivi e faticosi nella fabbrica per la concia delle pelli dove lavora. Durante un giorno viene festeggiata la prima comunione della sua piccola cugina, e nota che per le riprese del filmino i parenti usano un drone. Ecco, la giovane trova l'ispirazione per riuscire finalmente a entrare in contatto con una persona che per lei sarebbe irraggiungibile, ovvero il padre incarcerato, e così con l'aiuto del drone riesce a recapitargli un messaggio e a farsi chiamare al telefono. Questa è la sinossi di Luce. Noi adesso ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ne parliamo con i due registi, che sono Silvia Luzzi e Luca Bellino.
Pronto? Pronto?
Buongiorno, signorina. Mi devi dire qualcosa?
Buongiorno, 3 minuti.
Pronto? Cerco mio padre lì.
Ma chi?
Papà mio, ci sta?
Ci sto.
Ma chi sei?
I padri sono strani. Noi preferiamo diventare fantasmi.
Lo stiamo facendo assieme. E va buono perché lo facciamo assieme.
Sto preparando un viaggio. Andiamo al mare io e te insieme. Andiamo su.
E allora cominciamo la nostra cavalcata, come sono d'abitudine dire, nei film del fine settimana, tanti film italiani, tanti ospiti. Come detto, vado a salutare una delle due registe del film Luce, che uscirà domani nelle sale italiane, ed è con noi Silvia Luzzi, collegata telefonicamente. Buonasera Silvia, benvenuta.
Buonasera a voi, grazie mille per l'invito.
Grazie a te di averlo accettato e benvenuto appunto alla settima ossessione. Allora, siamo alla vigilia del debutto nelle sale di Luce, dopo passaggi al festival come Locarno e anche in Alice nella città dell'ultima festa del cinema di Roma. Allora, abbiamo ascoltato anche il trailer mentre ci mettevamo in contatto con te. Ho raccontato anche la storia che c'è dietro al film e quindi ti chiedo subito una cosa che mi ha colpito in un'intervista che avete rilasciato, che voi avete dichiarato che questo è un film sul carcere dove il carcere non si vede. Infatti quello che siete stati capaci a fare, cioè, è stato rendere visibile quello che sta fuori, quello che diciamo sta nella, quello che non sta nella visuale dei nostri occhi, cioè il fuoricampo, no? Quindi esatto. Volevo capire come siete riusciti a lavorare su questo e il grande lavoro che è stato fatto anche dal punto di vista del sonoro.
Ora ti ringrazio per aver chiesto questo, perché è uno dei punti di fatto che non viene mai trattato, no? È un film, come dici tu, esattamente sul fuoricampo, cioè su tutto ciò che non si vede, perché è un film sull'assenza, la storia stessa racconta di un'assenza. E, per quanto riguarda gli ambienti, noi abbiamo addirittura scritto proprio con il sound designer, che è Stefano Grosso, appunto per ricreare un mondo sonoro che fosse il mondo sia della protagonista, quindi di Marianna Fontana, ma anche della voce che è interpretata appunto da Tommaso Ragno, che si trova chiuso in un carcere, e quel carcere quindi dovevamo evocarlo non solo con i suoni che arrivavano dal carcere, ma anche con la sua interpretazione di persona costretta, no? Costretta in un luogo che non può uscire, che un po' è anche la condizione di fatto della protagonista, da qui anche il suono della fabbrica, no? Dove lei lavora, quindi il ferro che risuona, questi rumori che di fatto ossessionano un po', no? Offuscano i pensieri e aumentano la necessità di un contatto, no? Che sia appunto più vicino, più caloroso, più umano, e quindi nella ricerca, che poi è la ricerca di fatto di questo padre o di questa voce, no?
Ecco, sì, tu hai parlato anche della fabbrica, che in un certo senso è anch'essa protagonista, no, del film. E, una fabbrica che, insomma, so che tra l'altro l'attrice straordinaria che è Marianna Fontana, lo vogliamo ricordare ancora una volta, si è calata proprio nel ruolo di operaia in 3-4 mesi precedenti alla lavorazione del film, no?
E,
è stata una scelta vostra penso in accordo con l'attrice nel...
Certo, la Marianna non aveva accettato il ruolo senza aver letto la sceneggiatura, ovvero avevamo raccontato soltanto le prime 5 scene, quindi di fatto la fabbrica volendo non c'era ancora. E, la fabbrica è una fabbrica di Solofra, che è uno dei distretti conciari, no, italiani, ne abbiamo 3, il Veneto, la Toscana e l'Irpinia, dove si lavorano le pelli e che poi sono destinate alle grandissime aziende, no? Soprattutto all'alta moda. Volevamo che Marianna, prima di leggere la sceneggiatura, conoscesse il personaggio, cioè si immergesse nella realtà del personaggio, che è una realtà cruda, perché è una realtà di cabina di montaggio, e quindi non semplice da interpretare. Quindi gli abbiamo detto che innanzitutto c'era bisogno che lei conoscesse l'ambiente e le abbiamo chiesto di entrare in fabbrica, l'abbiamo fatta assumere con un contratto di apprendistato e quindi lei ha lavorato lì per 4 mesi, dalle 6 del mattino alle 6 del pomeriggio, immergendosi totalmente in quella realtà. Ha lavorato all'inizio in incognita, nessuno sapeva che lei fosse un'attrice, quindi ha subito, tra virgolette, lo metto, anche no, diciamo gli atteggiamenti che si riservano, no?
Normali,
però comunque non semplici, no? Da gestire a volte. E Marianna l'ha fatto, e grazie anche a un suo diario che lei quotidianamente scriveva, raccontando appunto il rumore del ferro, la stanchezza, le mani che bruciano, e il fatto di guardare costantemente l'orologio per far passare il tempo, e questo è stato usato anche da noi nell'ampliamento del personaggio, che era sì scritto, ma con questa sua esperienza è diventato ancora più calzante.
Un'altra cosa che mi ha colpito è l'ambientazione, no? Perché siamo in un paese della provincia di Avellino, insomma una cinquantina di chilometri diciamo da Avellino, che è Solofra, se non sbaglio, Però c'è un'ambientazione, ecco, diversa dal sud che noi siamo abituati, noi italiani siamo abituati a vedere, no? Di solito al cinema. Tra poco parleremo di un altro film di Alessandro Genovesi, anche il cui appunto è ambientato in Puglia e c'è una Puglia molto sempre solare. Qui invece non siamo in Puglia, siamo in Campania, però è un'ambientazione molto fredda, cupa. E come mai questa scelta?
Allora, il sud che vi hai raccontato hai perfettamente ragione tu, no? È un sud solitamente solare, caldo, ridanciano, se vogliamo, no? E in realtà questo è un sud Italia montagnoso, freddo ed industriale, cosa che si stenta di fatto a raccontare. L'abbiamo scelta innanzitutto perché volevamo appunto un luogo dove ci fosse la lavorazione delle pelli, ma in particolar modo in quel paese, appunto Solofra, dove ci sono 300 fabbriche di pellami, tra terziario della pelle, fabbriche chimiche, c'è una caratteristica ambientale importante, ovvero è in una valle circondata totalmente da montagne che ti occludono, ti impediscono di fatto l'orizzonte, e questo era quello che il nostro personaggio doveva provare e prova, no, del film, la mancanza proprio di orizzonte e la necessità, però la ricerca di questo orizzonte, la ricerca di quella che noi poi chiamiamo luce, no, sostanzialmente, in un film che è molto buio, è molto notturno, c'è questa ricerca, e questo ambiente, anche questa caratteristica proprio paesaggistica ci ha aiutato proprio per descrivere al meglio i sentimenti, no, del personaggio, che appunto necessita di un'evasione.
Allora, io voglio ricordare degli appuntamenti, che noi siamo una radio che chi ascolta in diretta, abbiamo anche un podcast che si può ascoltare sempre ovunque, ma noi siamo in diretta in questo momento a Firenze, e voglio ricordare che voi sarete a presentare il film a Firenze, tu insieme al
co-regista
Luca Bellino, il primo di febbraio,
Marianna,
a Marianna Fontana anche, perfetto,
sì.
Il primo febbraio al Cinema Astra.
Esattamente, e non vediamo l'ora, siamo molto contenti,
infatti,
di incontrare il pubblico, siamo molto molto contenti di essere a Firenze, davvero,
quindi,
e poi ci saranno anche altri appuntamenti.
Ci sono altri appuntamenti, so che dal 31 il film, sempre per rimanere in Toscana, sarà all'Arsenale di Pisa. E poi ci sarà un evento anche a Follonica, da quel che ho
saputo, meraviglioso,
ancora da definire. Quindi la Toscana vi aspetta, e spero davvero che il pubblico accorra numeroso a vedere davvero questo gran bel film che esce domani nelle sale. Io ti
abbiamo voglia di incontrarli, davvero.
È sempre bello, davvero, penso anche per voi, che poi il film diventano del pubblico, no, una volta fatto.
Certo,
quindi
è
bello
tutto
anche
loro.
Vederlo, confrontarsi, vedere il pubblico che guarda il film, penso sia una,
certo,
una bella emozione. E ti auguro un grande bocca al lupo, e lo allargo anche al tuo collega Luca Bellino, e niente, ci vediamo a Firenze il primo di febbraio.
Certo, arriviamo il primo di febbraio, vi ringrazio tantissimo, davvero, grazie mille per l'accoglienza.
Grazie a te Silvia, ancora complimenti, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Noi continuiamo la nostra cavalcata all'interno delle uscite nel fine settimana. Lo facciamo adesso con un film di tutt'altro tipo, una commedia pura, che si intitola 10 giorni con i suoi, è il terzo film di questa saga, no? Iniziata nel 2019, pre-Covid, addirittura il primo film vinse il biglietto d'oro, campione d'incassi nel 2019 in Italia, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. La famiglia si espande sempre di più, la figlia si innamora di un pugliese e quindi si trasferisce al sud, anche qui insomma ci saranno un sacco di equivoci, situazioni paradossali e tante risate. Noi adesso ci ascoltiamo il trailer di 10 giorni con i suoi e ne parliamo tra pochissimo con il regista Alessandro Genovesi.
Allora, io penso che Camilla a 18 anni non sia pronta per andare a vivere col suo fidanzato.
Si è scelto di fare l'università in Puglia, lui è pugliese, ha la casa.
Per cui, se il suo fidanzato era uno spacciatore di crack di New York, va bene, l'importante è la casa, un bel bilocale nel Bronx.
Cercate per favore di comportarvi decentemente.
Guarda che io sono una signora, devi dire il cretino qua.
Minchia, la riccanza, oh.
Ciao! Finalmente!
Questa casa è veramente magnifica.
La piscina l'ho disegnata tutta io. Essendo noi in quattro, ho avuto l'idea di fare quattro lati.
Beh, esperimento un po' azzardato, però riuscitissimo.
Comunque, con tutti loro, dovresti provare a essere un po' meno respingente.
Vogliamo perdere con queste pippe?
Il
c'è un po' qualche problema, non capisco.
E allora torniamo in onda con la settima ossessione per parlare di 10 giorni con i suoi, che da domani con Medusa arriverà nelle sale. Come detto, ne parliamo con il regista Alessandro Genovesi in collegamento telefonico. Buonasera Alessandro, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
Buonasera. Allora, siamo alla vigilia appunto dell'uscita del terzo capitolo, però più che saga, da quel che ho capito, a te piace chiamarlo più un esperimento sociale, no? Dove con la commedia si affrontano delle tematiche anche, insomma, importanti.
Ma l'esperimento sociale sta più che altro nel fatto che appunto siamo partiti 7 anni fa con dei bimbi e ragazzini, insomma, che erano piccoli, e il vederli crescere ogni volta in un film differente è una cosa abbastanza eccezionale.
Guarda, vedendo il film, scusa se interrompo, mi è venuto a mente il film di Richard Linklater, Boyhood, dove passo passo. Si vede la crescita del protagonista.
Esatto, e quindi c'è la crescita loro e un po' la decadenza nostra in realtà, però insomma è piacevole, è una specie di appuntamento che credo ormai sia arrivato anche un po' all'epilogo, però che ci siamo dati in questi anni per ritrovarci. Alla fine sembra veramente di rientrare in questa famiglia che poi noi e il pubblico abbiamo imparato a conoscere.
E, ormai, insomma, tu sei al quinto o sesto film, se non sbaglio, con Fabio De Luigi, oltre appunto a questo, e quindi diciamo che c'è un feeling molto, molto consolidato. Una coppia di fatto siete diventati. E ci sono anche delle new entry in questo film, che sono Giulia Bevilacqua e Dino a Brescia. Il primo film fu un grande successo, come ho detto in precedenza, tant'è che vinse anche il biglietto d'oro, se non ricordo male, per quella stagione 2019, insomma l'anno pre-Covid. Poi il secondo capitolo con Babbo Natale, 10 giorni con Babbo Natale, fu girato in uno studio, no? Periodo del Covid, no? Ed fu distribuito alla piattaforma. Questo è il grande ritorno al cinema. Secondo te che cosa ha reso questo film, questa serie di film così popolari, no? È in grado di conquistare un pubblico poi di tutte le età.
Ah, il fatto che appunto intanto esplora, mancano i nonni, diciamo, e poi esplora un po' tutta la gamma delle generazioni. E questo, in più appunto le persone secondo me hanno la possibilità di riconoscere, sì, è una specie di specchio, no? Uno specchio che toglie un po' i momenti noiosi della vita, fa vedere quelli che sono più divertenti, e poi ha comunque, insomma, tutti e tre film credo abbiano poi un risvolto che, nonostante appunto non sia profondissimo, però ha materia di riflessione. Questo in commedia non è una cosa che succede proprio spessissimo, ecco.
E quindi mi pare di capire, insomma, ce l'hai anche un po' anticipato, che probabilmente qua si chiude, no, un po' la vicenda della famiglia Rovelli.
Ma mai dire mai. Che poi dipende
dal pubblico,
da come andrà questa volta, no? Sì. Insomma, l'abbiamo abbastanza scandagliata bene, ecco. Poi è vero che su una famiglia hai la possibilità di andare avanti all'infinito, perché di cose da raccontare ce ne sono sempre, però anche l'idea di raccontarne di nuove, devo dire, non mi dispiace.
Certo, ecco. immagino. Vabbè, comunque intanto le risate anche qua sono assicurate, momenti di puro intrattenimento e anche di riflessione, devo dire, in 10 giorni con i suoi, che appunto sarà al cinema da domani, distribuito da Medusa. Ti ringrazio Alessandro, ti faccio un grande in bocca al lupo per il film.
Viva, ciao, grazie.
Arrivederci, grazie. Ciao. Allora, noi continuiamo con i nostri ospiti, anzi noi adesso ci prendiamo una pausa, nel senso non che ci fermiamo, ma ci metteremo in contatto tra poco con Simone Fabriziani per parlare di A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan, molto atteso, con protagonista Timothée Chalamet. Ascoltiamoci il trailer e poi ne parliamo con Simone Fabriziani.
Hai viaggiato fino a qui dal Minnesota? Come mai?
Volevo catturare una scintilla.
If you're traveling in the North Country Fair,
Dicono che nessuno vuole ascoltare quello che ha scritto un ragazzino.
A me piacciono le tue canzoni. Where the winds hit heavy
on the borderline. Chi l'ha scritta? Lui. Remember
me. Che ne dite di Joan Baez, gente? È carina. La sua musica è carina.
Forse un po' troppo. Le tue canzoni sono come i quadri negli studi dentistici.
Sei veramente uno stronzo, Bob. If you go with Snowflake Storm.
17:25 ancora in diretta con la settima ossessione. Oggi è una puntata dove non ci si ferma un secondo. Vado a salutare Simone Fabriziani. Buonasera Simone, ben trovato.
Buonasera Daniele, ben trovato a tutti.
Eccoci qua in questo mare magnum di film italiani che oggi stiamo qui presentando ai nostri, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Esce però anche un film molto atteso, molto sponsorizzato anche con tutto il cast che è venuto qualche giorno fa in Italia a presentarlo proprio a Roma, all'anteprima stampa dove tu hai presenziato per vederlo in anteprima. Adesso ci puoi raccontare, insomma, è Complete Unknown.
Ebbene sì, è Complete Unknown, film biografico diretto e scritto da James Mangold, che è un regista molto prolifico negli ultimi anni e che soprattutto si è cimentato in tantissimi generi, riuscendo comunque sostanzialmente quasi sempre bene. Stiamo parlando comunque dell'autore di film come ad esempio, appunto parlando di biopic musicali, è stato l'autore di Walk the Line, che era il film su Johnny Cash, con Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, ma anche comunque il regista di Ford contro Ferrari con Christian Bale, l'ultimissimo Indiana Jones 5, ma anche di Logan con Hugh Jackman. Insomma, James Mangold torna in pompa magna e dirige un nuovo biopic musicale 20 anni dopo Walk the Line. E cosa fa? Decide di raccontare non tutta la vita o comunque maggior parte della vita di Bob Dylan, ma racconta invece circa 5 anni decisivi e definitivi della carriera di Bob Dylan, nel momento in cui questo giovane artista statunitense dal Minnesota si trasferisce a New York per introdursi all'interno dell'ambiente della musica folk americana di quel periodo, cercando in un qualche modo di portare una ventata di rivoluzione grazie appunto a quelli che già sappiamo benissimo siano appunto i suoi testi musicali molto controcorrente, molto provocatori ma altrettanto poetici, e grazie anche comunque ad una tipologia di scrittura musicale veramente all'avanguardia. Ad interpretare un giovane Bob Dylan in questo caso è un perfetto, direi, Timothée Chalamet, che nei panni appunto del cantautore statunitense probabilmente riceverà una seconda nomination agli Oscar. Questo lo scopriremo tra l'altro domani, giovedì 23 gennaio.
Giusto, perché sono state rimandate un sacco di volte per causa degli incendi. Finalmente arrivano alle 14:30 ora italiana, giusto?
Perfetto, esatto, precisissimo. Quindi domani scopriremo se Chalamet riceverà una seconda nomination agli Oscar, ma credo sia abbastanza scontato. E sono sicuro che a Complete Unknown sarà un film che invece riceverà non soltanto candidature per Chalamet, ma dovrebbe e potrebbe ricevere molte candidature importanti, inclusa quella al miglior film. Devo dire che questo a Complete Unknown, tutto sommato, è un film biografico molto solido, che intrattiene ed è interpretato in maniera pazzesca dall'intero cast. Ricordo che oltre a Chalamet c'è anche Edward Norton, c'è Elle Fanning, insomma, voglio dire, c'è un cast abbastanza nutrito, in cui la ricerca appunto del mistero, dell'enigma dietro a Bob Dylan non si risolve con una sceneggiatura didascalica, bensì gioca molto con il mistero di questo personaggio, ovviamente, e ci restituisce comunque l'immagine di un Bob Dylan sicuramente ai suoi esordi, ma che era già portatore di una rivoluzione che in quegli anni, cioè gli anni 60, ha invaso non soltanto la musica americana, ma possiamo dirlo a posteriori, possiamo dire che nel 2025 Bob Dylan probabilmente è stato tra i più grandi personaggi della cultura del Novecento ed oltre. Ricordo che è l'unico personaggio ancora vivente ad aver vinto sia un premio Nobel che un premio Oscar. Quindi,
premio
insomma,
Nobel, che fece anche molto discutere, insomma, però.
Sì, esatto, fece molto discutere, però comunque fu abbastanza meritato, è stato veramente un paroliere senza precedenti.
Sì, sì, sì. Non è la prima volta che Bob Dylan, comunque il personaggio di Bob Dylan, compare al cinema, no? Ora, su due piedi mi viene a mente subito il film di Todd Haynes di diversi anni fa, dove Bob Dylan veniva interpretato da tanti attori e attrici. Mi ricordo Kate Blanchett, Heath Ledger, eccetera, eccetera.
Sì, assolutamente. Io non sono io qui, non era sono un po' qui, un biopic atipico, in qualche modo, atipico, ecco, insomma.
Sì. Invece questo è un biopic classico, però, insomma, mi par di capire che è stato convincente. Soprattutto non c'è la performance in lip sync di Timothée Chalamet, ma Timothée Chalamet canta proprio le canzoni di Bob Dylan.
Sì, assolutamente. L'intera colonna sonora è interamente cantata dalle sue stesse corde vocali.
Allora, ok, domani uscirà al cinema con Searchlight Pictures Italia e Complete Unknown. Vedremo appunto domani agli Oscar. Visto che è una puntata densa di interventi, non abbiamo poi molto tempo per soffermarci sui premi. Lo faremo sicuramente nelle prossime settimane, alla luce anche di quello che ci diranno domani, appunto, le nomination. Allora, ti chiedo due cose. Lo so che è difficile farlo in 60 secondi, ma insomma, tu hai la capacità di farlo. Previsioni così, 30 secondi per le previsioni su chi prenderà il maggior numero di candidature secondo te domani, e poi questa questione dell'intelligenza artificiale, che è entrata molto, molto dentro, no, la questione premi, perché è venuto fuori che sia in The Brutalist che Emilia Peris, che sono forse i due front runner, possiamo dirlo, di questa edizione degli Oscar, è stato fatto l'utilizzo, è stata utilizzata l'intelligenza artificiale, è venuto fuori un po' dopo, e quindi c'è qualcuno che dice insomma, utilizzare l'intelligenza artificiale per correggere la voce di quel personaggio e poi candidarlo all'Oscar è proprio così consentito? Però ormai dobbiamo farci i conti, lo so che c'è poco tempo, però ti chiedo veramente estrema sintesi.
Sì, allora, questo discorso dell'intelligenza artificiale sicuramente solleva moltissimi dubbi etici e professionali comunque all'interno di Hollywood. È, secondo me, un discorso che va tenuto, come dire, molto, come dire, sott'occhio in un qualche modo, per evitare appunto che non ci siano abusi per quanto riguarda l'utilizzo appunto di questi software di ultimissima generazione, anche perché ricordiamoci che siamo venuti fuori da due anni fa, da uno sciopero di sceneggiatori e attori che tra le altre cose manifestavano appunto per l'abuso appunto dell'intelligenza artificiale. Ma c'è da dire che comunque The Brutalist, nello specifico, riguarda, diciamo, il discorso dell'intelligenza artificiale lo riguarda in maniera molto, molto parziale, perché a quanto pare è stato utilizzato per perfezionare alcuni accenti dell'ungherese di Adrien Brody in circa 2 minuti di minutaggio del film, quando il film dura 215 minuti.
Sì, appunto, quindi, insomma, stiamo parlando veramente di un'inezia.
Quindi,
poi,
insomma,
pare che l'ungherese sia davvero una lingua molto difficile da parlare, però i detrattori dicono, chi punta il dito, dice, però un attore si misura proprio nella bravura della sua recitazione.
Sì, no, questo è assolutamente, questo è assolutamente legittimo, però sarebbe ingeneroso comunque constatare che Brody non sia candidato.
Davvero, in un film che dura 3 ore e mezzo stiamo a guardare il capello, probabilmente. Vabbè.
Esattamente. Per quanto riguarda gli Oscar, io direi che molto velocemente io mi aspetto comunque un totale di candidature molto importante per Emilia Perez, che potrebbe veramente raggiungere, secondo me, tra le 12 e le 13 nomination, quindi, insomma, siamo veramente a numeri altissimi. Credo molte nomination, anche The Brutalist, il nostro controverso The Brutalist, dovrebbe riceverne moltissime. Mi aspetto comunque grandi presenze anche di Anora, di The Substance, di Wicked, insomma, questi sono i titoli che probabilmente riceveranno più candidature, se non addirittura Conclave. Ecco, insomma, io direi che la rosa dei più candidati siano veramente questi titoli che ho appena elencato.
Domani ore 14:30 ora italiana, alle 5:30 a Los Angeles, sul, credo, il canale YouTube dell'Academy si possono seguire in diretta le nomination. Staremo a vedere. Grazie Simone, come sempre, grazie davvero.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, sono le 17:34, noi tra poco ci collegheremo con il regista Roberto Andò per parlare del film L'Abbaglio, che si trova adesso nelle sale cinematografiche. È un film storico che racconta un episodio legato allo sbarco dei 1000, con Tony Servillo, Ficarra Picone, Tommaso Ragno, Leonardo Maltese. Tra l'altro questa sera ci sono ancora pochissimi posti disponibili al Cinema Fiamma, ci sarà proprio a presentarlo il regista Roberto Andò con Caterina Andò, che è un'altra attrice del film, e Leonardo Maltese. Ci fermiamo per un attimo, pubblicità, traffico e poi Roberto Andò con noi.
Nova Radio, the best music in town.
E allora bentornati alla settima ossessione e siamo pronti per partire con la prossima intervista. Abbiamo l'opportunità, abbiamo appena ascoltato il trailer del film L'Abbaglio, che si trova attualmente nelle sale cinematografiche. Abbiamo l'opportunità di parlarne quest'oggi in collegamento telefonico con il regista Roberto Andò. Buonasera Roberto.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto nel nostro programma. Allora, tra poco, domani, L'Abbaglio compirà la sua prima settimana nel cinema, una prima settimana che è andata molto bene con gli incassi cinematografici, più di 1,5 milioni di incasso superato. Stasera invece il film farà tappa nella nostra città, a Firenze, per chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta appunto da Firenze, al Cinema Fiamma alle ore 20. Sarà presente proprio il regista Roberto Andò, che è con noi in questo momento al telefono, per presentare il film, e poi dopo la proiezione ci sarà anche modo di fare un veloce scambio di una conversazione, una chiacchiera con curiosità da parte del pubblico in sala. E io invece appunto parlerei dell'Abbaglio, appunto, che si trova nelle sale, e in questo film lei, Roberto, è riuscito a fondere molto bene un evento storico come lo sbarco dei 1000, un evento storico importante, con elementi anche di commedia. Ecco, le chiedo com'è nata l'idea di questo mix e quali sfide, se ci sono state, ha incontrato nell'equilibrare questi due registri.
Ma questo è un registro che un po' ho sperimentato da tempo e mi piace molto, e che molto secondo me è congeniale a questi periodi, a un periodo come quello che ho raccontato in questo film, che è il periodo in cui aleggia un cambiamento, no? Siamo alla vigilia di un grande fatto storico che è l'Unità d'Italia, però è un evento che aleggia, che è solo possibile, e sono quei momenti lì in cui appunto si verifica questa coesistenza di registri, il registro drammatico e il registro comico. E a me sembra il modo migliore per raccontare, soprattutto in una vicenda che in questo caso vede la storia dal punto di vista non degli eroi ma degli antieroi, e quindi personaggi che apparentemente sono piccoli, che sono quelli che in qualche modo incontrano la grande storia un po' per caso, senza capire che sta accadendo qualche cosa di importante. E questo insomma ha determinato questo registro, che è un registro che a un certo punto si è equilibrato in modo molto naturale, perché sono tre attori che già si conoscono, che si amano: Tony Servillo, che fa la parte del colonnello Orsini, e due personaggi di invenzione che sono affidati a Ficarra e Picone.
E a proposito dei personaggi di Ficarra e Picone, che sono Domenico Tricò e Rosario Spitale, rappresentano una sorta di uomo della strada, no? che si trovano coinvolti in eventi storici più grandi di loro. Volevo capire proprio come ha lavorato con Ficarra e Picone, che ricordiamo appunto alla seconda collaborazione in uno dei suoi film, per definire i loro personaggi e renderli anche credibili, perché sono personaggi che non sono esistiti effettivamente nella realtà.
È stato molto felice come lavorazione, perché sono due grandi attori e ormai ci conosciamo molto bene, hanno aderito perfettamente all'idea di questi personaggi. Sono due uno un contadino che torna in Sicilia perché vuole in qualche modo sposare la donna che ama, ha fatto un gruzzoletto e finalmente può tornare, e l'altro è un giocatore di carte, un baro, che torna perché diciamo questa attività gli ha creato problemi e deve scappare. E entrambi entrano in questa grande impresa un po' opportunisticamente, perché vogliono un passaggio per arrivare in Sicilia, e però appunto saranno lo sguardo con cui seguiamo, accanto a quella di Servillo, che è invece uno sguardo completamente opposto, con cui seguiamo questa vicenda. E ovviamente è stato importante determinare la possibilità che recitassero in siciliano, perché in quegli anni era la lingua del popolo, e per differenziarla dal registro in cui parla Toni Servillo, che invece è un uomo colto, un ufficiale dell'aristocrazia che è passato dall'altra parte, cioè coltiva gli ideali patriottici mazziniani e si è messo a fianco di Garibaldi.
L'Abbaglio non è solo un film di intrattenimento, ovviamente, ma anche una riflessione sull'Italia e su quella che è stata la sua storia. Le volevo chiedere, quali sono, secondo lei, gli aspetti più attuali del Risorgimento adesso? E soprattutto se ci sono dei parallelismi che lei vede tra gli eventi del Risorgimento e la società contemporanea.
Ma guardi, quello che racconto io è appunto un momento prima che si compia questa rivoluzione. Ricordiamo che questa rivoluzione è quella che ha portato l'Italia diciamo a essere quello che è. Lo Stato unitario è lo Stato in cui sono affermati certi valori universali che prima non erano, con l'assolutismo non c'erano, quindi anche in termini di diritti. Però indubbiamente quello è stato un momento in cui, ovviamente, per realizzare un'impresa così grande si sono fatti dei compromessi. Io racconto un po' questi compromessi, racconto anche le disillusioni cui vanno incontro alcuni dei personaggi, come appunto Orsini, che è animato da tutto un fervore democratico. E da questo punto di vista è una storia che riguarda il passato, ma che veramente ci porta all'oggi, e il film si chiude con un epilogo che non voglio minimamente anticipare, però è un epilogo che proprio riporta al carattere eterno degli italiani, al fatto di vivere momenti in cui c'è una generosità straordinaria, momenti in cui si ripiegano in una forma di cinismo. Ecco, questo è un po' l'assunto del film, però è una visione della storia come un cantiere in lavorazione, e credo che questo cantiere è ancora aperto.
E allora, per scoprire l'epilogo dell'Abbaglio, invitiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici questa sera, tra poco più di 2 ore, al Cinema Fiamma di Firenze.
Sì, tra l'altro sì. Voglio dire che ci saranno pure con me
certo.
2 attori del film, Giulia Andò e Leonardo Maltese, che fanno appunto 2 ruoli certo. importanti nel film.
Leonardo Maltese, per completare il cast, non sarà ovviamente presente questa sera, ma c'è anche Tommaso Ragno. E quindi l'appuntamento appunto questa sera al Cinema Fiamma di Firenze. Affrettatevi, perché ci sono ancora pochissimi posti disponibili, si va verso il sold out, questa è una buona notizia, e in sala comunque trovate l'Abbaglio. Io ringrazio Roberto Andò e faccio un grande in bocca al lupo per il film.
Grazie.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Adesso invece cambiamo completamente pagina, continuiamo a parlare di film in uscita nelle sale, se L'Abbaglio si trova già nelle sale, un film che debutta domani, un altro bel film italiano, devo dire, questa sera, questo pomeriggio parliamo di tanti bei film italiani, si intitola Ciao Bambino, è un debutto alla regia del regista Edgardo Pistone, che sarà con noi tra poco in collegamento telefonico. Il film è ambientato nel quartiere Traiano, nel rione Traiano di Napoli, siamo in piena estate, tra i protagonisti del film c'è Attilio, che è un ragazzo che appunto che vive questo quartiere qua, ha 19 anni e viene incaricato un giorno di proteggere per lavoro una giovane prostituta dell'est. Attilio, senza poterlo poi ammettere a tutti, si innamora di questa ragazza. Quando però il padre di Attilio esce dal carcere e si trova poi costretto a pagare un grosso debito in denaro, Attilio si trova costretto a scegliere tra l'amore per la ragazza che prova per la ragazza e quello per il padre, mettendo poi in gioco davvero la sua libertà e anche la sua vita, appunto, fino a quel momento lì. Un film veramente ben girato per essere un esordio, è veramente un ottimo esordio alla regia. Noi adesso ci ascoltiamo un pezzetto di trailer di Ciao Bambino e poi ne parliamo con il regista Edgardo Pistone.
Atti, tu non capisci macchina fotografica?
No, non capisci mai un cazzo tu. Oh, Atti, è fatto il naso, stai sempre a pesto.
Oggi, ma non ci pensate mai che cazzo di innamo quando ci facciamo rosso?
Che le case, mamma? Cinque sci.
Allora, faticiamo insieme a te. Io sono là, avanti. E se qualcuno lo fosse, mamma, che ci sono, intervento. Ma secondo te, a me fa piacere stare a sto posto in merda con te.
Allora, questo era un pezzo del trailer di Ciao Bambino di Edgardo Pistone, che è con noi in collegamento, quindi vado a salutarlo. Buonasera Edgardo.
Buonasera a tutti, buonasera a te Daniele.
Buonasera e benvenuto alla settima sessione, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere qui alla vigilia, come mi piace dire, dell'uscita del film nelle sale, che sarà appunto domani, giovedì 23 gennaio. Allora, io prima di aver mandato il trailer ho raccontato un po' anche la storia del film, quindi ti chiederei subito una cosa, cioè il film esplora molto bene il mondo dell'adolescenza in un contesto sociale abbastanza difficile, abbastanza delicato. So che ci sono anche diversi riferimenti, no, al tuo vissuto, e quindi ti chiedo che cosa ti ha fatto decidere per la tua prima opera di rappresentare appunto il tutto sul grande schermo.
Ma in realtà io penso che ogni regista, quando immagina un film, poi va a rabbattare in quella che è stata la sua vita, però chiaramente trasmutando in forma cinematografica. Quindi io penso che ogni film sia in qualche modo autobiografico, perché quella potenza del cinema è proprio quella, farci vivere vite che non sono le nostre, credendo che siano le nostre. Quindi insomma, io credo, forse siccome a me piacciono i film dove c'è la verità degli esseri umani al centro, io spero che ogni regista, quando faccia un film, va a scavare in delle cose che gli sono successe o che ha solo immaginato. In questo caso alcune cose del film mi sono successe veramente, e quando si fa un primo film lo si affronta come se fosse l'ultimo. Fare un primo film significa mettere insieme cose che si sono accumulate negli anni, da quando si sogna a quando lo si fa passano mediamente una decina d'anni, quindi insomma sì. spero di aver messo tutti, e io poi in realtà a vedere il film un po' somiglia a me e un po' somiglia a quella che è l'adolescenza poi di parecchi ragazzi, e mi fa piacere che tu e ho utilizzato l'espressione adolescenza, perché poi l'obiettivo era quello di raccontare l'adolescenza e non di una generazione, perché quel film è al di fuori del tempo, della quotidianità e dell'oggi.
Mi ha colpito già dall'inizio la prima scena, no, con questi gruppo di amici, tra quali c'è pure anche il protagonista, che è Attilio, l'attore Marco Adamo, che si buttano, no, dalla scogliera, no, come quasi si buttano quasi nell'ignoto della vita che lì in poi li aspetta. Volevo parlare anche però della scelta del bianco e nero, no? Una scelta sì. particolare, che secondo me quasi è servita un po' da filtro, no? Visto che comunque tu parli anche di cose tue personali, come abbiamo detto, però insomma hai utilizzato questo bianco e nero, poi correggimi se sbaglio, come per mettere appunto un filtro per far capire, guardate, questo è comunque un film.
Esattamente, no, è esattamente quello che dici tu. A me il bianco e nero mi ha aiutato soprattutto a fare questo ragionamento, cioè l'idea di base era quella, va bene sì l'autobiografia, va bene sì gli elementi biografici, ma è comunque un film. noi registi o aspiranti tali abbiamo questa missione, quella di non dimenticarci mai della potenza del cinema. E il bianco e nero è uno strumento che almeno in superficie ci ricorda subito che stiamo vedendo un film. Poi, oltre a questo, ci sono altri ragionamenti legati al bianco e nero, quali come, siccome il film poi parla di un altrove, cioè nel senso prova a dislocarsi nel tempo e nello spazio, ecco, questo altrove ha permesso al film di concentrarsi soprattutto sui sentimenti che agitano i personaggi. E poi mi hai fatto ricordare una cosa, sì, non so quale scrittore diceva che la crescita è un salto nel vuoto senza il privilegio dell'esperienza, mentre parlavi dei tuffi. Devo recuperare la fonte, era una cosa che avevo bene in mente quando giravo quella scena, che per me rappresenta l'idillio dell'adolescenza, poi rotto da un evento all'interno del film che mette nella condizione il personaggio di commisurarsi con la sua eredità.
Volevo proprio parlare del straordinario cast di attori, no? Che si parla di street casting in questo caso. So che è durato anche molto, no? La ricerca dei volti giusti, dei ragazzi giusti, ma non solo dei ragazzi, ma anche dei personaggi adulti, tutti veramente bravissimi.
Sì, no, in realtà io non so fin dove ci ha assistito la fortuna, però penso che almeno io come regista di essere stato fortunato di aver incontrato degli attori o dei non attori, come li vogliamo chiamare, però poi per me di fatto hanno fatto gli attori, quindi io li chiamerei attori neofiti, cioè quindi per la prima volta sullo schermo, pieni di talento, pieni di intelligenza, pronti a buttarsi nel fuoco di questa esperienza bizzarra con questo giovane regista. Sì, è stato un lavoro molto lungo, e io la rivendico spesso, anche se spesso mi ritorna indietro dicendo, sai, però non sono attori famosi, quindi noi non possiamo uscire su alcune testate, oppure non possiamo fare... E io dico sì, ma sono attori bravi, quindi è meglio un film con attori sconosciuti,
talentuosi,
ma bravi,
sì.
Piuttosto che insomma film con attori che magari a volte, perché poi anche gli attori sbagliano di film, insomma sbagliano i personaggi. Però io la rivendico e spero di poter riutilizzare la stessa ricetta, ecco, quando mi capita. Che poi non è un dogma il mio. Io cercavo degli attori che perdessero il controllo, che non avessero il controllo in scena, a differenza mia, che con la macchina da presa e con il montaggio avevo più o meno tutto sotto controllo, perché questa cosa qua poi poteva generare un'alchimia strana che nel film spero esca fuori.
Volevo, ascoltando una tua intervista, mi sono soffermato soprattutto sulla tua passione per il cinema messicano, no? Quindi tu hai citato Cuarón, Regadas, Amate Escalante, insomma,
esatto.
il gota, diciamo, del cinema messicano. In qualche senso ti è stato anche fonte di ispirazione, no? Penso anche allo stesso Cuarón, ai primi lavori, Tu Mama Tambien, che appunto anche lì c'era un bel ritratto dell'adolescenza.
In realtà sì, loro sono stati per me dei riferimenti, e quando lo dico provo a rintracciare pure le motivazioni, e le motivazioni sono che alcuni film radicali di paesi lontani dal nostro, che non si sono appiattiti sul modello di produzione cinematografica americana hollywoodiana, parlassero più di me dei film americani piuttosto che dei film italiani che appunto si appiattiscono su un modello narrativo insomma ampiamente abusato, che è quello là insomma che il più delle volte siamo costretti a vedere. E quindi insomma sì, i messicani per me, cioè io che sono un discreto cinefil sono stati dei riferimenti importanti.
Ecco. Allora, tu stasera presenterai il film, se non sbaglio, a Napoli, o correggimi se sbaglio.
Sì, stasera a Napoli, abbiamo l'anteprima al Modernissimo, per fortuna sono finiti i biglietti, quindi è sold out, però insomma il film resterà in sala e spero che venga visto.
Io so che appunto domenica sarai al cinema Posillipo e ci sarà una serie di padrini, no, che accompagneranno il film. Domenica Antonio Capuano al cinema Posillipo, e poi a Roma sarà con Valerio Mastandrea e a Milano insieme a Mario Martone, insomma. Quindi...
Sì, spero di sì. Mario Martone ci ha messo in forza. Stasera film invece lo presenta Peppe Lanzetta, che è uno dei poeti, degli ultimi poeti.
L'abbiamo visto recentemente anche in Partenope di Paolo Sorrentino.
Sì.
Uno dei grandi attori della tradizione partenopea. E io mi sbilancio poche volte, cerco sempre di essere imparziale nella mia trasmissione, che è sempre piena, per fortuna, di ospiti, di registi che presentano quel loro film, però devo dire che qui siamo davanti, insieme con Ciao Bambino, a uno dei migliori esordi degli ultimi anni.
Mi sono sbilanciato.
Il film è veramente bello e quindi ti faccio davvero i miei complimenti. Io spero che magari tu, non so se è in progetto anche un tuo sbarco a Firenze per presentare il film.
Ci stiamo provando, farò
buona pubblicità, allora dai,
ti ringrazio
cercare
molto.
Nel mio piccolo di far vedere anche al pubblico fiorentino Ciao Bambino.
Intanto io lo accompagnerò. Quindi vengo in autonomia appena si trova uno spazio a Firenze.
Perfetto, dai, ci metterò davvero una buona parola.
Grazie mille.
Quindi andate, accorrete, numerose, domani uscirà appunto in alcune sale italiane appunto Ciao Bambino. Ti ringrazio Edgardo, è un grandissimo in bocca al lupo per il film.
Grazie a te e grazie a tutti.
Grazie, arrivederci, ciao Edgardo.
Arrivederci, ciao.
Adesso è il momento di fare silenzio perché lasciamo spazio al suono e lasciamo spazio a David Lynch. Insomma, una notizia che non avremmo mai voluto leggere, una notizia che non avremmo mai voluto dare. Abbiamo parlato molte volte in questi 5 anni della settima ossessione del cinema di David Lynch, abbiamo parlato del ritorno anche di Twin Peaks, l'abbiamo fatto in diverse occasioni, con soprattutto con Vito Piazza, che saluto e che ritroveremo poi più avanti nel corso delle prossime puntate del programma. Saluto Jacopo Fioretti intanto, buonasera Jacopo.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te. E sicuramente avremmo voluto parlare di David Lynch, ma non relativamente alla notizia appunto della sua scomparsa, però è doveroso, insomma, per una trasmissione di cinema, ma è doveroso anche perché David Lynch è stato un creatore di immagini straordinarie e ha lasciato un'impronta indelebile nella cinematografia del Novecento, della seconda metà del Novecento. È stato un genio, ha creato un qualcosa che prima non esisteva. Quando si dice questo si è ispirato a quest'altro ancora, David Lynch è davvero difficile trovare dei riferimenti sia prima che dopo, tant'è che è uno dei pochi registi che si può si è forgiato di avere addirittura un aggettivo, no? Sono stati veramente in pochi, se penso a Federico Fellini, film felliniano, linciano, no? Termine linciano. Quindi ti ho contattato Federico, Jacopo, perdonami, di solito questo è l'orario di Federico, per questo mi è venuto spontaneo parlare, chiamarti così. Qual è l'eredità di David Lynch e come è possibile portarla avanti, farla ancora vivere? Il cinema è immortale, lo sappiamo, però molte volte si dice i suoi film resteranno, però poi magari con le tante uscite che ci sono, con il mare di eventi, di produzioni eccetera, qualcuno finisce travolto. Non sarà il caso di David Lynch, ma com'è possibile tramandarlo alle nuove generazioni?
Ma sai, Lynch è uno di quei registi che si è creato un solco personalissimo, irripetibile, probabilmente proprio perché così personale. Quando poi c'è un artista che fa del suo mondo e della sua visione del mondo un marchio così estremo, così radicale, quando costruisce le immagini, quando fa arte, diventa poi difficilmente catalogabile, per quanto poi sono spesi tesi di lauree, saggi, catalogare Lynch. Una delle cose che a me è rimasta impressa fu quando sentì Enrico Ghezzi definire Lynch e parlò che l'unico film reale di Lynch con un genere e una modificazione cinematografica fu addirittura Twin Peaks, che in realtà è un prodotto televisivo, questo per far capire l'unicità.
Sì, sì. Guarda, ti perdiamo per qualche secondo, no? Per i soliti problemi tecnici. Tu hai citato giustamente Enrico Ghezzi, no? Forse è stato citato poco Enrico Ghezzi in occasione di Lynch, perché se una parte di pubblico italiano ha scoperto la maestria, il genio, la visionarietà di David Lynch, lo dobbiamo anche al fuori orario di Enrico Ghezzi, quindi hai fatto bene a citarlo.
Lui lo utilizzò molto, no? Lo utilizzò anche per commentare dei momenti politici o attuali che accadevano in quell'epoca, proprio con delle immagini, con delle parti di Twin Peaks, ma anche Eraserhead, con dei momenti lynchiani, perché poi Lynch vive per le immagini che crea, vive per le scene, vive per le sequenze che ha acquietato forma. L'eredità di Lynch sia soprattutto quella relativa agli spettatori, cioè il miglior modo di continuare a far vivere Lynch è far vedere i film di Lynch, non tanto secondo me lo studiarlo, pensare a qualcuno che possa prenderne in qualche modo spunto o agli spunti che lui stesso ha preso. Secondo me la memoria di Lynch è proprio negli spettatori, in quello che ha dato. Io da spettatore penso, ma anche te Daniele, penso chiunque abbia visto Lynch, sì, da giovane non può non essere stato incantato da quello che ha visto.
Finisci, poi dico una cosa.
E la sua vita da spettatore futura è stata poi condizionata in qualche modo da quello che ha visto di Lynch. Cioè, almeno per me è stato così.
Assolutamente. E io quando purtroppo ho letto questa terribile notizia della morte di David Lynch a 78 anni, ho pensato agli inizi del mio approccio all'arte cinematografica, alla settima arte, e se sono così appassionato, ossessionato, mi verrebbe da dire, visto per citare anche il nome della trasmissione, così di cinema, se siamo ossessionati di cinema, parlandone proprio con te, con Simone Fabriziani, con alcuni miei amici cinefili, detto, se sono così appassionato al cinema è anche grazie al cinema di David Lynch.
Ma io sono d'accordissimo, ma penso sia una cosa proprio epidermica, cioè lo è stato per forza. Io delle cose di Lynch, l'inizio di Velluto Blu, ma anche delle fiere di Elephant Man, ma paradossalmente lo sai cosa? Anche l'ultima stagione di Twin Peaks, la terza, che ho visto più grande ovviamente, il finale della terza, la famigerata ottava puntata delle soluzioni che lui trovava, mi hanno condizionato, e in qualche modo è come se l'occhio le ricercasse. Comunque quando tu vai a vedere altri film, quelle cose ti tornano, è come se le ricercassi nuovamente, no? Per far capire l'impronta che ti danno, e questo, cioè, più di questo non so cosa vuoi ottenere se sei un creatore di immagini.
Sì, sappiamo che l'ultimo film appunto di David Lynch era datato ormai 20 anni fa, Inland Empire,
2006, no?
Lungometraggio, sì. Io ricordo ancora perfettamente quando andai, ho avuto la grandissima fortuna di poterlo ascoltare dal vivo, David Lynch, sì, era il 2015 se non sbaglio, non vorrei dire una cosa per un'altra, ma era il sì, era il 2014, tra il 2014 e il diciamo inizio 2015. In occasione del Lucca Film Festival, David Lynch venne ospite, riuscirono a portare ospite David Lynch in una delle bellissime chiese sconsacrate.
Ah, meraviglioso.
Lì parlò molto, più che dei suoi film, parlò molto della sua del suo interesse, no, per il trascendentalismo, non so se ho usato la parola più corretta, però inevitabilmente si parlò anche di film, e mi ricordo perfettamente questa cosa. Lui, l'ultima domanda che gli fece chi lo stava intervistando, un giornalista, adesso sinceramente non ricordo chi fosse, gli chiese anche della, perché poi sapevo dove, avevo immaginato dove volesse andare a parare il giornalista, gli chiese se lui era un telespettatore abituale di serie televisive. Allora sappiamo innanzitutto che David Lynch, ho sempre saputo, non è mai stato un grande cinefilo, per prima cosa.
No, assolutamente.
Quindi quando ho detto, quando gli fa questa domanda, io ho capito perché gliela fa. E lui ha detto innanzitutto, sì, dice no, non sono un grande telespettatore di serie televisive, però ho apprezzato molto, credo sia stato l'anno precedente, no? Forse o quell'anno stesso, non mi ricordo, la prima stagione di True Detective. Lui citò True Detective. E ovviamente la domanda successiva era fu fatta se Twin Peaks sarebbe mai tornato in onda, no? E lui disse di no, dice no, per me è un capitolo chiuso, non ci sarà mai più un altro Twin Peaks. Tempo 2 o 3 giorni uscì la notizia che David Lynch stava lavorando a, non mi piace chiamarla neanche terza stagione, perché è una cosa ancora a parte, no? Un ritorno, proprio come recita,
sì,
The Return, non un sequel, non un reboot, proprio un ritorno, che poi si fermò per un periodo perché c'erano dei problemi di produzione con Showtime eccetera, però poi fortunatamente si trovò la quadra e nel 2017 ci ha regalato questi 18 episodi, tutti da lui diretti e sceneggiati, come i primi insieme a Mark Frost, perché quando si parla di Twin Peaks si deve parlare anche
ovviamente
di Mark Frost, il co-sceneggiatore di questa serie.
E si Badalamenti, in un certo senso. Che
Badalamenti, Angelo Badalamenti, che poi ha lavorato.
Esatto, perché dalla musica, no, esatto. Lynch, il sonore, la musica, per il creare anche la parte di sceneggiatura, sì, e scenografia, era essenziale,
sì,
no, per lui.
Pensa che ci aveva beffato tutti, avevamo magari lì l'acqua, l'acquolina in bocca, dire oh, adesso ci dice sì, che torna Twin Peaks, ha detto no. Però poi erano due o tre giorni dopo uscì la notizia ufficiale che David Lynch stava lavorando alla terza stagione. Fa un po' piangere il cuore, esatto, il fatto che è venuto fuori, ma già un po' si sapeva che David Lynch, che era bloccato appunto a causa di un enfisema polmonare, sì, che secondo lui era dovuto veramente alla quantità industriale di sigarette che si è fumato in tutta la sua vita, esatto, era un grande, grandissimo fumatore, stava lavorando ad una serie per Netflix, questo davvero, sì, ci lascia un po' ancora di più con l'amaro in bocca. Ti faccio ho letto una riflessione, adesso non ricordo chi, sui social, insomma, su tanti ricordi di David Lynch. Quentin Tarantino, a Quentin Tarantino interessa vedere il volto sofferente dell'uomo a cui viene tagliato l'orecchio. A David,
sì,
Lynch interessa l'orecchio.
Allora, questa è una citazione, mi pare, di David Foster Wallace quando andò sul set di Velluto Blu, tra l'altro sono 80 di pagine, le si trovano, mi sembra, e vi invito a recuperarle perché dicono anche di quanto lui fosse un bravissimo regista, perché ne sentite nel corso degli anni di tutti i tipi sul suo valore tecnico, ma lui era anche un grandissimo regista, si è inventato anche un modo di montare i film, tra l'altro specialmente per il campo e per il controcampo. Parla proprio della ricerca del perturbante di Lynch. Lynch era ossessionato dal creare una doppia visione delle cose, una cosa che sia fosse familiare, ok, come può essere un orecchio umano, ma per un cambio di contesto, per un cambio di discorso, per un cambio proprio di linguaggio, diventa improvvisamente estranea. E lui interessava vedere come fondamentalmente questa ricollocazione linguistica delle cose, che fossero persone, strade, macchine, sigarette, orecchie, ma anche, pensa ai Razorhead, anche proprio una figlia, un figlio, potesse improvvisamente aprire a nuovi spazi interpretativi e da lì creare qualsiasi cosa, da lì lasciarsi andare. E questa cosa mi permette anche di sfatare un altro tabù che Lynch non era un artista, un visionario, diciamo, che voleva alienare lo spettatore. Non andava tantissimo per sovrastrutture, era un regista di sentimenti, e la sua storia, per come si è rapportato al cinema, per come è diventato regista, è una storia d'amore, una storia di sentimenti. Fin dall'inizio, qua poi passando per come si è risollevato dopo Dune, e fino a quando ha chiuso con, appunto, dicevi, il ritorno di Twin Peaks. Quindi, ecco.
Esattamente, ricordiamo anche, non ha mai vinto un Oscar, diciamo, genuinamente, mi verrebbe da dire così, ma è stato insignito di un Oscar nel 2020. Uno, se non sbaglio, no, forse un po' prima del 2000, forse pre-Covid.
Era pre-Covid.
Pre-Covid, forse 2017-2018, era da poco uscita appunto la nuova stagione di Twin Peaks. Un Oscar dovuto, doveroso alla carriera, è stato candidato soprattutto anche per The Elephant Man,
che è
film
stato
che
insomma,
gli fu commissionato da niente meno che da Mel Brooks. Quel film.
Sì, esatto.
Commissionato da Mel
che
Brooks.
Vide l'ironia, esatto. Vide l'ironia in Eraserhead, che è il film preferito, sì, di Kubrick, tra l'altro.
Esatto, di Kubrick. Che poi, ecco, molti forse si sono soffermati poco, ma c'era un aspetto davvero ironico in David Lynch. Basti pensare non solo alle sue pillole sul meteo di Los Angeles, che ormai, insomma, sul suo canale YouTube tutte... It's a sunny day in Los Angeles. E poi ogni tanto,
ma la campagna
diceva...
per gli Oscar fatta per Laura Dern con fatta un per cartello Laura e una mucca.
Sì, esatto, stupendo. E poi anche il suo personaggio, il ruolo che si era ritagliato all'interno di Twin Peaks, no? Con l'ispettore, con l'agente dell'FBI, no? Che aveva problemi di udito. Esattamente. Quindi, insomma, c'era grande ironia anche nel personaggio.
Beh, ma il suo John Ford,
il suo John Ford,
esatto,
la sua ultima apparizione ufficiale,
era ironico,
proprio,
no?
Esattamente, l'ha voluto fortemente. Ho letto nel ricordarlo, Steven Spielberg dice che non si sono mai incontrati così spesso nella loro vita, nella loro carriera, David Lynch e Steven Spielberg. Però Spielberg ha sempre avuto una grande stima nei confronti, una grande passione anche lui per il cinema di David Lynch. Io ho detto, quando ho pensato appunto ad introdurre nel finale di The Fablemans John Ford, ho pensato subito deve farlo David Lynch, l'ho accettato, l'ha fatto in una maniera. E poi, anche se rileggiamo adesso quello che dice John Ford barra David Lynch sull'orizzonte, no? Sul guardare, sul discorso, sull'immagine, no? Che fa John Ford, insomma, fa venire quasi la pelle d'oca, ecco, rileggendo.
È meraviglioso, è interessante dove posizionare il sole, no? Nell'orizzonte,
esatto,
dove può essere interessante.
Esattamente.
No, era un personaggio unico, irripetibile probabilmente, ma non è tanto per dire, lo sarà sul serio.
Lo sarà, è un genio assoluto, è stato un genio assoluto, grazie, non so chi ringraziare, chi crede in Dio, ringraziare a Dio. Chi fa pratica la meditazione trascendentale ringrazierà qualcun altro di averci donato davvero un genio assoluto, un gigante, il numero uno in assoluto, che è David Lynch. Voglio chiudere, Jacopo, con una nota di colore che mi contraddistingue, perché io comprai ho sia un po' di DVD che di Blu-ray, ma ho tutti i film nella mia videoteca a casa di David Lynch, e comprai anche il Blu-ray di Cuore Selvaggio, il film del 1990, che è anticipato, no? Quando si parla di cinema pulp, credo che quello sia stato il primissimo esempio di cinema pulp, ancora prima di Pulp Fiction. E nel 1990 il film con Nicolas Cage e Laura Dern vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes, Palma d'Oro che invece gli viene sottratta nel 2001 da Danny Moretti.
Danny Moretti.
Lui
da
disse,
nostro,
guarda,
Danny
io...
Moretti.
Esatto, disse David Lynch, a me piace tanto il cinema di Nanni Moretti, però in quell'occasione l'avrei strozzato, perché avrei voluto vincerlo io con quel capolavoro assoluto di Mulholland Drive. E a proposito, appunto, ritornando a Cuore Selvaggio, io un giorno mi trovavo sul divano di casa, io davanti c'ho la televisione e a fianco c'ho un mobile in cui tengo appunto tutti i Blu-ray, alcuni sono al chiuso, altri sono invece con la costola che dà sul davanti. Mi cadde l'occhio sul Blu-ray di Cuore Selvaggio, perché c'era qualcosa che non andava, e diciamo, ma perché, cioè, non mi sembra che ci sia scritto Cuore Selvaggio, no? Qui era una cosa che non avevo notato, ormai era già diverso tempo che l'avevo acquistato, l'avevo anche già visto, eccetera. Quindi mi avvicinai alla costola del Blu-ray e mi accorsi che sul Blu-ray non c'era scritto Cuore Selvaggio, ma c'era scritto Cuore Selb con la B Vaggio. E ho pensato subito a David Lynch, chissà se questa cosa le avrebbe fatto ridere, è stata una cosa linciana, vedi, a suo modo, e chissà se appunto è stato sicuramente un errore di stampa, ma è stato più di un errore di stampa, oppure posseggo l'unica edizione di Cuore Selvaggio, ma in realtà dentro c'era davvero il film che è Cuore Selvaggio, un altro assoluto capolavoro. So che molti cinema in queste settimane stanno, anche addirittura in multisala come UCI Cinemas, stanno cominciando a fare...
Anche qui a Spoleto faranno una giornata per Lynch, sì.
Mi viene da dire solo la televisione. Non ha dedicato veramente niente. Ora non vorrei sbagliarmi, per carità, non vorrei sbagliarmi, non vorrei attirare critiche. Magari sul Rai Movie c'è stato qualcosa, non voglio dire una cosa per un altro, però ecco, sui famosi canali generalisti, forse, ma non lo so, qualcosa su Fuori Orario, non lo so, però mi pare di non aver letto niente a riguardo, informandomi appunto su gli omaggi a Twin Peaks, e questo credo, vabbè, si commenti da solo. Marlon Brando diceva che il cinema è dei registi, il teatro è degli attori e la televisione è dei residui. Ecco, forse in questo senso calza a pennello la cosa. Va bene, Jacopo, è stato veramente un grande piacere ricordare con te un maestro come David Lynch, che terremo sempre dentro di noi, ci accompagnerà ancora e non ci abbandonerà mai, perché i suoi film e i suoi capolavori restano. Il cinema resta, non ci abbandona mai.
È eterno.
Un abbraccio, Jacopo, grazie.
Un abbraccio a te e a tutti quanti, ciao.
Ciao, Jacopo. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata, ci siamo presi un po' di tempo in più, perché abbiamo avuto veramente tanti interventi e poi era doveroso per noi ricordare un grande, un gigante come David Lynch, come abbiamo fatto con l'intervento di Jacopo Fioretti. Vi ricordo che il podcast di questa trasmissione si troverà da domani sul sito di Nova Radio, da venerdì a partire dalle 18 su Spotify. Colgo l'occasione per fare gli auguri a mio padre, che oggi compie 73 anni. Auguri papà, mando un abbraccio, un bacio gigantesco anche alla mia bellissima, straordinaria principessa, e vi ricordo che noi ci risentiamo esattamente qua sulle frequenze di Nova Radio tra 7 giorni. Io come sempre vi auguro una buona serata.